Fare i Verdoni, il podcast che dimostra l'altra faccia della transizione ecologica e prova ad immaginare il lavoro del futuro.
Io sono Viola Ducati e questo è il secondo episodio di Fare i Verdoni. Con la sostenibilità ci si campa? La transizione ecologica ridurrà i posti di lavoro? Nella prima puntata mi sono fatta queste domande e ho provato a discuterne con Francesca Cucchiara, consigliera del Comune di Milano e portavoce nazionale dei Giovani Europeisti Verdi. Abbiamo parlato di Just Transition, del ruolo della politica nell'accompagnare la transizione, dei nuovi orizzonti nel mondo del lavoro e di Green Jobs. Che cosa sono i Green Jobs? Piccolo spoiler, non sono lavori che hanno per forza a che fare con la natura. Ciò che li accomuna, invece, è avere come obiettivo di fondo la sostenibilità ambientale. A voler essere precisi, la definizione che ha dato nel 2008 la UNEP, cioè lo United Nations Environment Programme, è questa. Si definiscono green jobs quelle occupazioni nei settori dell'agricoltura, del manifatturiero, nell'ambito della ricerca e sviluppo, dell'amministrazione e dei servizi, che contribuiscono in maniera incisiva a preservare o restaurare la qualità ambientale. Un agricoltore che sperimenta l'agroforestazione, avremo modo di riparlarne, è un green worker. E su questo punto siamo tutti d'accordo. Ma un chimico che studia reazioni catalitiche? Anche il suo lavoro fa parte della green economy? Io penso proprio di sì, se quelle reazioni catalitiche sono funzionali a gestire meglio alcuni composti chimici clima alteranti. Ve ne viene in mente qualcuno? Dico una parola fra le tante. I gas serra. Bene, in questa puntata parleremo proprio di gas a effetto serra e ne parleremo in compagnia di due green workers molto particolari, Miriam, una chimica sperimentale, e Federico, un chimico teorico. Entrambi stanno facendo un dottorato alla SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Miriam e Federico lavorano in modi diversi. Lei passa la maggior parte del tempo in laboratorio, lui davanti al computer, a inserire codici in giganteschi calcolatori. I loro progetti di ricerca, però, hanno molto in comune. Entrambi studiano come rendere più efficienti i processi di catalisi, che permettono di gestire meglio, detta in modo un po' prosaico, i gas serra. Miriam, in particolare, si occupa di studiare alcune reazioni utili per ridurre le emissioni di anidride carbonica e per riciclarla. Federico, invece, studia i catalizzatori che permettono di trasformare il metano in metanolo. Ok, io inizio a avere già un po' di confusione onestamente. Fino all'anidride carbonica e al metano più o meno ci arrivo, ma con il resto ho qualche problema. Prima di lasciare la parola a Miriam e Federico, allora, provo a rinfrescare qualche nozione che poi sarà utile per capire un po' meglio i loro discorsi. Miriam, come dicevo, studia i processi di trasformazione dell'anidride carbonica, formula chimica CO2. L'anidride carbonica è un gas inerte, inodore e incolore, naturalmente presente in atmosfera in concentrazioni limitate, e svolge un ruolo cruciale in moltissimi processi vitali di piante e animali. Vi ricordate la vecchia fotosintesi clorofilliana? Ma per me è un ricordo delle elementari. In pratica, per vivere le piante trasformano la CO2 e l'acqua in glucosio e ossigeno. Insomma, senza anidride carbonica non ci sarebbe vita vegetale. E non solo, una volta restituita all'atmosfera attraverso la respirazione cellulare, la CO2 contribuisce all'effetto serra, il fenomeno di termoregolazione naturale della Terra, che permette condizioni termiche idonee alla nascita e al mantenimento della vita. Insomma, senza CO2 e senza effetto serra, il nostro pianeta assomiglierebbe molto di più alla Luna, dove ci sono escursioni termiche fortissime che rendono la vita impossibile. Dalla rivoluzione industriale in poi, però, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera è cresciuta tantissimo e l'effetto serra, quella bella coperta che ci avvolge, ha iniziato a diventare un problema. Per questo la comunità scientifica sta cercando dei modi per gestire la CO2. Il metano, formula chimica CH4, è un altro gas a effetto serra. Nell'atmosfera è presente in minor concentrazione rispetto alla CO2, parliamo di 1,9 parti per milione contro le oltre 800 parti per milione dell'anidride carbonica, ma ha un potenziale di riscaldamento globale tra le 25 e le 85 volte superiore a quello della CO2. Il suo impatto sul cambiamento climatico quindi è molto più forte e per questo negli ultimi anni la ricerca si sta concentrando sempre di più sulle possibili soluzioni per trasformare il metano in altri composti. Qui entra in scena il metanolo, un composto chimico che a temperatura ambiente si presenta allo stato liquido e che trova largo utilizzo come solvente, reagente o combustibile per motori. Quindi siamo a posto? È tutto risolto? Non proprio. Allo stato attuale, convertire l'anidride carbonica e il metano in altri composti è complicato, costoso e praticato ancora in via sperimentale. Per questo si continua a fare ricerca. Qui entrano in gioco i nanomateriali, e cioè tutte quelle sostanze chimiche invisibili ad occhio nudo, di dimensioni comprese fra 1 e 100 nanometri, che possono fungere da catalizzatori in alcuni processi per convertire la CO2 e il metano. I nanomateriali possono essere naturali, come le particelle che costituiscono il polline, o possono essere prodotti artificialmente. Fatti questi chiarimenti, arrivano le vere domande. Possiamo davvero trasformare l'anidride carbonica e il metano in qualcosa di utile? La chimica ci permetterà di contrastare il cambiamento climatico? E che ruolo hanno i chimici nel rendere più sostenibile il nostro modo di produrre, di consumare e in fin dei conti di vivere? Parliamone! Ciao Miriam, ciao Federico, benvenuti e grazie di essere qui. Federico, inizierai con il tuo progetto di ricerca, detta in poche parole e semplici, se riuscirai. Di che cosa ti occupi e che cosa fai in pratica quando sei al lavoro, per dare un'idea anche a un pubblico non preparato?
Io in poche parole mi occupo del modeling computazionale di nanomateriali impiegati in processi catalitici di interesse anche ambientale. E quello che faccio operativamente è lavorare strettamente al PC per elaborare dei modelli, sempre al computer, che possano descrivere i nanomateriali che studio, e una volta elaborati questi modelli simulare delle reazioni chimiche sempre al computer, in modo da cercare di chiarirle nel dettaglio, di chiarire i dettagli di queste reazioni che li coinvolgono. Diciamo che questo al di là della preparazione vera e propria dei materiali, che avviene in un laboratorio di chimica. Io mi occupo della parte di modellizzazione, che è molto importante perché permette di simulare efficacemente i meccanismi di reazione, che solitamente sono molto complessi, e di fornire anche alcune prospettive su come migliorare l'efficacia dei materiali, la selettività, l'efficienza. Io al momento, per dire, che mi sto occupando della modellizzazione di un catalizzatore che è stato preparato di recente da un gruppo di ricercatori dell'Università di Udine, che ha la capacità di convertire efficacemente e soprattutto a temperature e pressioni vicine a quelle ambiente, quindi un'atmosfera e poche centinaia insomma di gradi, il metano e il metanolo.
Ecco, quindi qua mi devi spiegare perché metano, metanolo, quali sono le possibili applicazioni, cioè perché si sta facendo ricerca su questo tema?
Allora, l'interesse principale è dovuto al fatto che il metano è uno dei gas serra più abbondanti nell'atmosfera terrestre, insieme alla CO2 ovviamente. E questo in parte è dovuto al fatto che una parte di esso finisce nell'atmosfera proprio durante il processo di prelievo e stoccaggio che avviene in seguito al rinvenimento di un giacimento di metano. Chiaramente questo avviene perché, essendo il metano un gas, è difficile da contenere, no? Quindi convertirlo, la prospettiva di convertirlo rapidamente ed efficacemente in metanolo, che invece è un liquido, ridurrebbe sensibilmente gli sprechi e renderebbe anche più efficiente il trasporto, essendo il metanolo più denso del metano, e quindi riducendo il suo impatto, anche il suo impatto energetico globale, cioè quello legato all'industria del metanolo, che è insomma una bella, diciamo, bella grossa, diciamo così, perché è uno dei, il metanolo è uno dei solventi, adesso al di là insomma della, appunto, di quanto lo coinvolge legato all'industria del metano, ma è uno dei solventi più di più largo impiego in industria e ricerca. Cioè, la produzione stimata annua è di circa 70 milioni di tonnellate l'anno, di cui il 65% solo in Cina. Quindi, cioè, ecco, alla luce dei recenti avvenimenti, forse concentrarsi sulla sintesi del metanolo potrebbe anche essere, diciamo, non una scelta del tutto stupida. Speriamo di no, insomma.
Certo, quindi è un composto chimico di cui noi abbiamo bisogno, al di là del fatto poi di utilizzarlo invece come metano, cioè perché c'è la possibilità di riconvertirlo poi.
Esatto, assolutamente. C'è la possibilità di riconvertirlo in metano, ma come ti dicevo è, al di là di questo, un solvente impiegatissimo sia in industria che in ricerca, quindi e soprattutto un solvente i cui metodi di sintesi attuali sfruttano processi che sono molto, diciamo così, esigenti dal punto di vista energetico, perché attualmente la maggior parte del metanolo prodotto al mondo sfrutta reazioni del syngas, sono dette così, che richiedono però temperature prossime agli 800 gradi e pressioni di centinaia di bar, quindi centinaia di volte la pressione atmosferica. La particolarità di questo catalizzatore che sto studiando è proprio che riesce ad avviare la conversione di metano in metanolo a temperature di, sì, insomma, 200 gradi, comunque niente di terribile, ecco, ma soprattutto a pressione atmosferica. Quindi questo è la cosa veramente interessante, quindi l'impatto energetico.
Quindi anche il processo industriale stesso diventa più sostenibile?
Sì, diventerebbe più sostenibile. più, sì, uso il condizionale perché appunto ci sono molte sfide da superare. La principale è lo scale up a livello industriale, cioè è tutto molto bello, molto semplice finché lo fai in un laboratorio su piccola scala. Poi nel momento in cui provi a pensare di, come dire, moltiplicare tutto esponenzialmente per portare tutto su scala industriale, lì ci sono molte sfide ancora da affrontare.
Ecco, ora prima di farti qualche domanda proprio sul ruolo della ricerca scientifica nel presente e nel futuro, volevo chiedere anche a te, Miriam, di raccontarmi di cosa ti occupi. Ho letto che anche tu ti occupi di processi catalitici che però riguardano la CO2.
Esattamente, esattamente. Sì, esatto. Occupo di conversione dell'anidride carbonica. Perché la conversione? Perché sicuramente sappiamo tutti che è una delle grandi sfide dei giorni d'oggi contrastare il riscaldamento globale. E quindi si stanno studiando varie vie per limitare le emissioni di CO2 nell'atmosfera, essendo un gas serra. In particolare è estremamente attraente non solo catturare la CO2, ma anche una sua riutilizzazione per la produzione di prodotti chimici e combustibili che sono di nostro interesse, visto che potrebbe rappresentare una via sia per alleviare le problematiche ambientali, sia un modo per promuovere un'economia circolare. Fortunatamente questo processo di conversione di CO2 è estremamente difficile, essendo la CO2 un composto molto stabile, e quindi quello che io studio è proprio la conversione, la sua riduzione catalitica. Principalmente mi occupo di elettrocatalisi e fotocatalisi, quindi sfrutto rispettivamente energia elettrica o luce. Per fare questo è necessario utilizzare dei catalizzatori, che sono dei materiali che sviluppo, in particolare dei nanomateriali in grado di catalizzare questa reazione di conversione di CO2. Io in particolare mi focalizzo principalmente sull'interfacciare diversi nanomateriali per produrre quindi dei materiali ibridi con una buona efficienza per la riduzione di CO2 attraverso quindi un effetto sinergico, insomma.
Volevo chiederti, alcuni di questi processi di conversione dell'anidride carbonica sono già utilizzati al momento in ambito industriale? Ci sono già dei processi che hanno trovato un'applicazione o è proprio un ambito nuovo?
Allora, vista la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale, esistono alcuni esempi nel settore industriale di aziende con un reattore per la conversione di CO2, esempio per produrre etanolo o altri composti. Il problema è che spesso hanno varie problematiche, ad esempio utilizzano metalli nobili, quindi molto costosi, eccetera. E inoltre sì, non è una cosa diffusa, ecco. Quindi bisogna studiare anche una soluzione che sia sostenibile, che superi anche la bassa efficienza tipica delle conversioni di CO2 utilizzando dei materiali migliori, meno costosi, facili da preparare, senza usare condizioni drastiche o sostanze tossiche. Per questi motivi lo studio per la conversione di CO2 è estremamente studiato nel mondo scientifico, quindi ancora, sì, proprio per questa cosa della ricerca del materiale migliore, dell'efficienza migliore. E inoltre, come ho detto prima, la riduzione di CO2 può portare a diversi prodotti, non solo uno, e quindi bisogna essere anche molto selettivi perché per un certo prodotto, che non è scontato affatto. Inoltre non sarà sicuramente facile trovare una soluzione, realmente alternativa rispetto ai metodi che ci sono già adesso per produrre dei combustibili che siano metano, etanolo, dalla riduzione di CO2, mentre sì, in industria attualmente ci sono dei metodi molto efficienti, ma con pressioni, temperature altissime o tanti svantaggi come inquinamento elevato e pochi sostenibili, insomma.
Ecco, visto che appunto stiamo parlando di applicazioni anche molto concrete della vostra ricerca sui nanomateriali, faccio a entrambi una domanda che io mi pongo spesso, cioè io mi chiedo, da non scienziata, quale sarà il ruolo della scienza nel futuro? Mi chiedo, la scienza potrà veramente, anzi vi chiedo, la scienza potrà veramente darci una mano con la questione del cambiamento climatico? Voi che mondo vi immaginate da qui a 30 anni, insomma?
Guarda, io se posso intervenire, penso che la scienza e la ricerca siano forse l'unica strada per poter, non dico uscire, ma quantomeno in un primo periodo limitare il problema dovuto al cambiamento climatico, perché qualcosa bisogna cambiare, essendo rinnovamenti da fare nel settore della tecnica, dell'industria. Io vedo la scienza come l'approccio ottimale per limitare questo tipo di problemi. Poi nel frattempo chiaramente una rivoluzione un pochino più piccola, un pochino più immediata che si può fare è nelle teste delle persone, no? Cioè attraverso la divulgazione, la sensibilizzazione a questi temi, insomma, sarebbe bello cercare di impegnarci come singoli a ridurre il nostro personale impatto ambientale, che non è facile perché di fatto viviamo in una società in cui siamo abituati a non rinunciare praticamente a nulla, no? Quindi diciamo che c'è una rivoluzione parallela a quella scientifica che però merita importanza anche sostante.
Infatti la penso come Federico, la sensibilizzazione delle persone e inoltre l'investimento nella ricerca potranno sicuramente portare a una spinta ulteriore nell'avvicinamento ad un'economia circolare non più basata sui combustibili fossili. Trovo inoltre importante che le prime a guidare questo cambiamento siano le aziende stesse, perché si parte dalla ricerca, l'idea magari, ma le aziende devono essere anche le prime a dire ok, cambiamo, anche se magari all'inizio può essere difficile, però sì, non abbiamo tante altre scelte, quindi bisogna continuare a fare ricerca e a trovare soluzioni alternative più sostenibili, ecco.
Un'ultima questione, visto che mi avete parlato anche della vostra convinzione personale, voi vi considerate dei green workers in qualche modo, cioè vi sentite implicati in questa transizione ecologica?
Siamo sì, magari un po' nel settore quaternario, terziario della rivoluzione ecologica, no? Però nel nostro piccolo sì, seppur magari dietro le quinte, perché lavoriamo sulla ricerca, sullo sviluppo e non abbiamo quindi un ruolo particolarmente attivo, tra virgolette, nella rivoluzione ambientale, però insomma sì, io almeno sento di fare qualcosa nel mio piccolo, così come tutti i ragazzi, tutti i professori nelle università, nelle aziende che compiono sforzi di ricerca in questa direzione, ecco.
Sì, infatti, comunque stiamo lavorando ogni giorno per avvicinarci sempre di più a un mondo più green, più sostenibile, quindi sì, mi considero sicuramente una green worker. Ovviamente lavorando in laboratorio non tutto è green sempre, però c'è estrema attenzione nella ricerca ormai, nell'utilizzo di sostanze non tossiche, di solventi più sostenibili e di evitare anche l'utilizzo di metalli costosi e tutti questi dettagli che a un tempo magari non avevano così tanta importanza, mentre adesso si cerca proprio ad avvicinarsi a delle alternative più sostenibili da tutti i punti di vista. Quindi anche nel mio piccolo ogni giorno sono dei lati do pensiero, insomma ci penso proprio nella pratica.
Molto interessante questo aspetto, meriterebbe un altro episodio a parte su anche gli sforzi per rendere la ricerca stessa più sostenibile, perché sono degli aspetti che da fuori è anche difficile immaginare, no? Uno neanche ci pensa, però effettivamente anche un laboratorio nel suo piccolo.
Esatto, e la ricerca è la prima che deve essere più sostenibile e quindi sì, sono proprio dei fattori che sono molto molto considerati nel nostro mondo attualmente.
I chimici salveranno il mondo, o forse solo i chimici si salveranno? Quello che è certo è che ci sono enormi margini di miglioramento. I progressi della ricerca scientifica potrebbero permetterci di trovare delle soluzioni ora come ora difficili da immaginare, ma ogni passo avanti andrà soppesato e valutato in modo critico. Tra scientismo positivista e timori irrazionali di chi guarda con sospetto a ogni novità, dovremo trovare un punto di equilibrio. Ad oggi nell'Unione Europea i nanomateriali sono soggetti al regolamento REACH, acronimo di Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, che garantisce un certo standard di sicurezza. Ma di certo bisognerà investire in ricerca nell'ambito della nanotossicologia, la disciplina che si occupa dello studio degli effetti dei nanodispositivi e dei nanomateriali sugli organismi viventi. Siamo entrati nel regno della chimica ormai da un bel po' di tempo, ma serve un lavoro continuo per mantenerci orientati. A proposito di avvento della chimica, il consiglio di lettura di questo secondo episodio è quasi obbligato. Parlo di un grande classico, pubblicato ormai nel lontano 1997, The Web of Life, in italiano La rete della vita, del fisico austriaco Fridtjof Capra. In questa opera Capra muove una critica radicale al pensiero moderno occidentale, tutto strutturato sul modello della fisica meccanicistica, quantitativa e riduzionistica. Pur essendo lui stesso un fisico, Capra riconosce la biologia e la chimica come le vere scienze della vita, capaci di considerare la parte nella sua relazione con il tutto. Solo la chimica, dice Capra, è capace di un pensiero sistemico, in grado di restituire la complessità del reale. E in effetti, se pensiamo al ciclo dell'anidride carbonica o a quello del metano, abbiamo davvero bisogno di pensare in modo sistemico, direi addirittura olistico, per capire le molteplici interazioni tra i gas serra, l'ambiente e l'attività umana. In questa puntata abbiamo parlato molto di scienza, ma Fari Verdoni vuole parlare anche di soldi, di economia, di occupazione e occupabilità. Nel prossimo episodio quindi ci tuffiamo di testa nella green economy, Green vedremo quanto. Parleremo di finanza, di petrodollari, di transizione energetica. Arrivederci tra 2 settimane.
Hai ascoltato Fare i Verdoni, un podcast di Viola Ducati prodotto da Samba Radio. Money, money, money.